Italia parla. Filo diretto con gli ascoltatori.
Salve, sono le 10.32, questa è Radio Articolo 1. In studio Ivano Maiorella e Roberto Greco, redattore di Rassegna Sindacale, alla regia Mauro De Santis. Oggi parliamo di infrastrutture. L'Italia è l'ultima d'Europa. Ieri il segretario generale della CGIL, Guglielmo Epifani, insieme al segretario generale della Fillea, Walter Schiavella, e all'altro segretario della Fillea, Mauro Macchiesi, hanno tenuto a Roma una conferenza stampa nella sede nazionale della CGIL in Corso Italia, proprio per lanciare questo allarme sulle infrastrutture. Oggi proveremo a sentire appunto i dirigenti della Fillea e a introdurre questo tema, che poi avrà un seguito, avrà una coda in un convegno che si terrà a Lamezia Terme e la scelta di questa sede non è casuale, il 23 e 24 ottobre. Come superare il divario infrastrutturale che ancora allontana il meridione dal resto del paese? In che modo ridare ossigeno e fiducia al sistema delle imprese? E ancora, come rilanciare lo sviluppo e la legalità nelle zone a maggiore infiltrazione camorristica e mafiosa? Ecco, a tutte queste domande, Roberto Greco, che ricordiamo è in conduzione insieme a me, a tutte queste domande ieri ha cercato di rispondere questa conferenza stampa della CGIL che ha tenuto a Roma e che tu hai seguito, no? Non è così,
sì,
Roberto?
Buongiorno a tutti. Sì, appunto, il convegno era dedicato alle infrastrutture. La Fillea ha presentato un apposito studio dove appunto sulla situazione attuale delle infrastrutture in Italia, paragonandole a quelle delle altre maggiori nazioni europee. Da questo confronto il nostro paese ne esce piuttosto malconcio e i risultati sono addirittura eclatanti. È il caso dello sviluppo della rete ferroviaria. L'Italia attualmente è ultima in graduatoria tra i paesi europei e viaggia una media di 28 km annui realizzati ogni 100.000 abitanti, mentre la Germania arriva a 43 km, la Francia a 51 e l'Austria addirittura a 70. Stesso discorso per quanto riguarda la rete autostradale, dove siamo anche qui ultimi in classifica con 11,4 km annui realizzati ogni 100.000 abitanti. La Germania ne realizza 14,6, la Francia 16,7 e la Spagna 23,8. Anche per quanto riguarda la rete delle metropolitane, delle città l'Italia se la passa piuttosto male. Le città più coperte sono Milano con 70 km di rete e 9 linee e Roma con 37 km e 2 linee. Nulla per esempio in confronto a Parigi o a Londra, che con le sue 12 linee per 408 km di metropolitane è al primo posto. Ecco.
Ecco Roberto, il quadro che ci hai tracciato e che abbiamo sentito appunto ieri chiama in causa in prima persona proprio la CGIL, la Fillea, che ha scoperchiato questo pentolone. Dovremmo avere in linea il segretario generale Walter Schiavella. Sei in linea, Schiavella?
Sono qui.
Grazie di aver accettato il nostro invito oggi. Allora, Schiavella, sulla base dei dati si evince che l'Italia è proprio agli ultimi posti in Europa. Ecco, la denuncia della CGIL che è partita ieri, che cosa pensa di ottenere? Quali sono gli obiettivi che si pone la CGIL?
L'obiettivo principale è uno, quello di contribuire a definire politiche capaci di tirar fuori il paese dalla situazione nella quale è da tempo cacciato, soprattutto per alcune sue aree, in primo luogo quelle del Mezzogiorno. C'è una necessità strutturale che emergeva dai dati che ricordavate e che abbiamo evidenziato, che risponde cioè al bisogno di dare soluzione al deficit infrastrutturale storico del paese, ma c'è anche una risposta congiunturale. Vedi, siamo in un momento nel quale la finanza e l'economia mondiale, soprattutto l'economia reale, cominciano a scontare prezzi ormai tangibili della difficoltà complessiva alla quale ci ha condotto un decennio ed oltre di deregulation economica e di finanziarizzazione dell'economia. E siamo in un periodo nel quale, per rispondere a queste difficoltà, si riscopre anche il ruolo dello Stato, perlomeno si discute dell'equilibrio e del ruolo che lo Stato deve avere nella definizione e nella regolazione dei mercati, oltre che prevedendone un intervento diretto, che non può essere un intervento diretto soltanto a vantaggio della finanza e delle banche, ma deve essere un intervento a vantaggio e a sostegno di quell'economia reale. Ora, il settore edile ha di per sé avuto storicamente una caratteristica anticongiunturale, ma se oggi non si interviene in maniera diretta, questa caratteristica non solo non ci sarà più, ma anzi rischia di amplificare in termini negativi gli effetti di quella crisi sui settori e complessivamente sull'economia del paese. Quindi il varo di un piano straordinario di opere pubbliche capace di finanziare le necessità del paese rispetto a quel deficit resta una delle priorità sulla quale la Fillea deve e vuole lavorare insieme alla CGIL. È chiaro che questo si confronta e termino con una situazione dell'oggi.
Certo. Ecco, Schiavella, scusa, da quello che dicevi viene fuori proprio una domanda spontanea: chi deve intervenire?
C'è un ruolo dello Stato fondamentale. Anche qualsiasi ipotesi di intervento in project financing senza un ruolo dello Stato forte nella definizione di una quota consistente di capitali non funziona. Non possono bastare 15 miliardi di anticipazioni della BEI in 5 anni. Qui c'è la necessità di indirizzare una quota di quell'intervento che si determina su altri fattori, in primo luogo sull'emergenza finanziaria, a vantaggio dell'economia reale, in primo luogo nelle infrastrutture. Quello che invece che vediamo, quello al quale assistiamo con qualche sconcerto, è una legge finanziaria che invece di sostenere il bisogno di infrastrutture e l'azione tesa a costruirle, va verso un progressivo definanziamento delle stesse opere già finanziate. Noi abbiamo evidenziato alcuni dati che sono molto chiari e per certi versi emblematici.
Ecco, prima di passare ai dati, Schiavella, scusa, rimaniamo un attimo sulle responsabilità. Chi deve fare che cosa? Ti invitiamo ad ascoltare questo passaggio di Guglielmo Epifani, che ricordiamo è intervenuto ieri alla vostra conferenza stampa, un inserto di poco più di un minuto e mezzo per poi commentarlo insieme.
In ragione di questo che avanzeremo qui intanto qualche prima considerazione e poi nel convegno, il bisogno che ci sia da parte del governo una particolare attenzione alla realizzazione di questi impegni, al finanziamento di questi impegni e aggiungo anche probabilmente anche alla revisione di una parte dei meccanismi che, se restassero quelli in campo, non finirebbero per regolare una disponibilità di risorse, una spendibilità di risorse in tempi brevi, in modo da cantierare più opere possibili all'inizio, soprattutto nel 2009, quando sarà presumibile che l'andamento dell'economia farà flettere verso il basso tutte le grandezze economiche del nostro paese. Questo è anche un modo per dire al governo, che è impegnato adesso ed è comprensibile sull'emergenza del mercato del credito e dell'andamento delle borse, che se si riuscirà, come noi speriamo, a stabilizzare questa situazione, dovrà immediatamente, così come ha fatto provando a prevenire gli effetti di questa crisi internazionale sul mercato finanziario, dovrà preventivamente porsi l'obiettivo di come sostenere la domanda di investimenti nei prossimi mesi. Perché se non gioca ad anticipo rispetto alle tendenze che sono in atto, davvero si corre il rischio di avere degli effetti moltiplicativi assolutamente negativi sullo sviluppo, l'occupazione e il reddito, in modo particolare in determinate regioni del nostro paese.
Ecco Schiavella, abbiamo sentito Epifani intervenire alla vostra conferenza stampa di ieri. Epifani ha parlato appunto delle responsabilità del governo, al quale ha chiesto esplicitamente se non gioca d'anticipo la crisi si aggrava. Come sostenere la domanda di finanziamento attualmente in campo? Ecco, vogliamo un tuo commento su proprio questo passaggio specifico di Epifani. Walter Schiavella, segretario generale Fillea.
Io non solo condivido le parole che diceva Guglielmo nella nostra conferenza stampa, che sono oggetto della nostra iniziativa, ritengo che, come dicevo precedentemente, sia necessario in termini assoluti dare una priorità nelle azioni di intervento anticongiunturali che vanno messe in essere a questo aspetto, perché di per sé è capace di generare un effetto positivo sull'intero settore, ma soprattutto di rispondere a un'esigenza complessiva e strutturale di un deficit che, come prima ricordavo, è un deficit storico che va colmato. Ma per fare questo abbiamo bisogno di politiche pubbliche. Certo. Abbiamo bisogno di politiche pubbliche, uno in ordine alla definizione dei finanziamenti, che sono insufficienti, perché non sono insufficienti rispetto alle necessità, rispetto alla contingenza, e per di più la finanziaria rischia di vederli ulteriormente ridotti, con il rischio addirittura di vedere opere già avviate che possono avere dei problemi in ordine alla loro realizzazione.
Ci puoi fare un esempio, Schiavella, scusa, di opera già avviata?
Ci sono alcuni lotti della Salerno-Reggio Calabria dove, per una serie di contingenze, incertezze nei finanziamenti, incertezze, meccanismi derivanti dalla revisione, dall'aumento dei prezzi, eccetera, determinano ritardi complessivi nella realizzazione, determinano nelle imprese uno stato di sofferenza tale che vede imprese che hanno già lotti affidati minacciare di non dar corso a quegli appalti, perché c'è un problema complessivo, e la seconda questione sul quale lo Stato deve intervenire, che è quello delle regole. Le regole che determinano i meccanismi di costruzione delle opere appaltate. Il meccanismo general contractor, così com'è, va assolutamente rivisto. I meccanismi che determinano un eccessivo ricorso alla frammentazione dei cicli, al subappalto, vanno assolutamente rivisti, ma altri meccanismi che riguardano la strutturazione complessiva del sistema regolativo per la parte finanziaria, così come per la parte realizzativa, vanno sì semplificati, ma in ordine ad una maggiore regolazione, una maggiore chiarezza, una maggiore velocità. Terzo elemento sul quale lo Stato poi necessariamente deve intervenire è un'azione di programmazione, di scelta di priorità, che è in condizione di indirizzare correttamente risorse non illimitate, comunque, anche se fossero aumentate, e per la quale serve allargare gli spazi di partecipazione delle comunità locali. Quarto, ma non ultimo per importanza, lo Stato deve intervenire a garantire la legalità. La legalità nei cantieri significa non solo sicurezza del lavoro, ma sicurezza in senso lato. Abbiamo aree del paese, e non è solo il mezzogiorno, nelle quali la criminalità organizzata su questi processi produttivi interviene pesantemente, costringendo le imprese anche a stare all'interno di un meccanismo nel quale alle difficoltà sopraddette si aggiunge questa. Certo. E questo è ormai intollerabile, siamo arrivati a livelli preoccupanti. In Calabria abbiamo citato che le autorità di pubblica sicurezza citano più di 80 casi nei quali si è assistito a azioni di intimidazione, che stavolta arrivano anche all'incendio delle baracche dove dormono i lavoratori. C'è un pezzo di mercato del lavoro in mano alle cosche, c'è una necessità di riaffermare là sì un'emergenza nazionale di contrasto alla criminalità organizzata, che deve vedere ogni pezzo della società fare la propria parte.
Certamente.
Per quel che ci riguarda stiamo facendo e vogliamo continuare a fare.
Ecco, proprio sulla questione legalità, Schiavella, un'ultima battuta: non è un caso che voi abbiate scelto proprio Lamezia Terme per il convegno del 23 e 24 ottobre prossimi, non è così?
Certamente non è una scelta casuale, è una scelta che vuole proprio partire dalla Calabria e dai lavori che si stanno costruendo in Calabria per riaffermare quella scelta di legalità, quella scelta di campo, una sfida che si vuole lanciare e vincere, perché l'idea che non si possano fare infrastrutture o investimenti in alcune aree del paese perché altrimenti si alimenta la criminalità organizzata è di per sé, quando affermata, una sconfitta. In quei territori vanno fatti investimenti, vanno fatti con regole chiare e trasparenti e garantendo la legalità, ma non riguarda solo quei territori. Da lì, dicevo, partiamo, perché quella è in qualche misura l'emergenza, ma pensiamo a un percorso che nel corso dei prossimi mesi porterà iniziative analoghe in regioni dell'Italia centro-settentrionale, Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia, che sono le regioni nelle quali nei prossimi anni si concentrerà la maggior parte degli interventi pubblici previsti e sulle quali anche sul terreno della efficacia e della trasparenza della spesa, della legalità in termini complessivi nei cantieri va accesa la lente.
Grazie Schiavella, sei stato molto chiaro, ti salutiamo e ti ringraziamo del tuo intervento.
Grazie, buongiorno.
Italia parla.
Bene, allora abbiamo sentito Walter Schiavella, segretario generale Fillea, e rilanciare lo sviluppo, regole e legalità. Queste sono le cose che chiede la Fillea CGL. Dovremmo avere adesso collegato Macchiesi, segretario della Fillea. Ci sei, Macchiesi?
Buongiorno.
Buongiorno Mauro Macchiesi.
Ciao Mauro, sono Roberto Greco di Radio Articolo 1. Ecco, perché l'iniziativa è concentrata proprio sulla Calabria? Avete scelto la Calabria come sede del vostro convegno del 23 e 24 ottobre?
Noi intanto abbiamo scelto la Calabria, però è un'iniziativa che facciamo insieme alla regione Emilia-Romagna, alla Lombardia e il Piemonte, perché è la regione che ha il più alto indice nel rapporto tra abitanti e investimenti, mentre la Calabria ha questo indice perché negli anni passati sono stati assegnati gare importanti, circa 4 miliardi di euro. In Emilia, in Lombardia e in Piemonte le previsioni prevedono investimenti consistenti nei prossimi anni.
Ecco, però la Calabria c'ha anche un altro record, questa volta negativo. Ecco, l'80% del mercato del lavoro è in mano alle cosche dell''Ndrangheta e alcune lavorazioni come il calcestruzzo, nella vostra denuncia di ieri, sono totalmente in mano alla criminalità organizzata. Ecco, in questo contesto il sindacato e i lavoratori cosa possono fare?
Allora, è vero che la malavita organizzata ormai controlla una grande fetta del mercato del lavoro dell'edilizia, però attenzione, il problema non è solo per i cantieri calabresi, perché spesso i lavoratori che lavorano nei cantieri che poi sono al nord, la provenienza è di quel territorio, quindi abbiamo da che essere preoccupati che anche nei cantieri del nord ci possa essere la presenza della malavita organizzata e non solo della 'Ndrangheta calabrese, ma abbiamo anche in particolare in Emilia-Romagna il clan Casalesi e quindi la malavita organizzata napoletana. Cosa fare? Qui la questione è molto delicata perché il problema non è che uno non si può rifiutare l'avviamento al lavoro di un lavoratore che ha precedenti penali, il problema è di costituire degli osservatori presso la prefettura per mettere sotto osservazione i flussi e poi arrivare alla radice a chi esercita illegalmente questa attività di intermediazione di manodopera.
Ecco, voi avete messo a punto assieme ad altri enti militari il DURC, il documento unico di regolarità contributiva. In Calabria ha funzionato o servono altri strumenti sotto questo profilo?
Sicuramente nel lavoro all'emersione al nero nelle regioni meridionali, quindi compreso la Calabria, ha prodotto maggiori risultati, ma evidentemente anche perché era maggiore il tasso di valore di lavoro irregolare. Da solo però questo non basta, occorre rafforzare questo strumento tramite la congruità, che oggi purtroppo non è così, perché un'impresa che è iscritta alla cassetiera all'Inps e c'ha un lavoratore e poi magari c'ha 1 miliardo di euro di lavori è considerata regolare, quindi non c'è un rapporto tra numero di addetti, o meglio tra costo del lavoro per realizzare quell'opera e la quantità del valore della stessa. Quindi purtroppo questo governo ha cancellato la previsione di legge che era contenuta nel primo Bersani del governo Prodi. Noi dal punto di vista sindacale siamo riusciti comunque a introdurre la norma nel contratto nazionale, e il problema è di riuscire a mettere tutte le controparti intorno al tavolo oggi per darne pratica attuazione.
Ecco, il fatto nuovo preoccupante che ricordava prima nel suo intervento Walter Schiavella sono gli attentati, più di 80 attentati negli ultimi 2 anni ai mezzi meccanici, nei cantieri e anche ai lavoratori stessi dei cantieri calabresi.
Questo è vero, in particolare con un aumento di questa criminalità, atti criminali nel 2008. Da una parte si può dare una doppia lettura naturalmente a questo fenomeno: da una parte è che evidentemente il controllo da parte delle forze dell'ordine sta producendo qualche risultato, e quindi la commistione che in passato c'è stata fra imprese e queste organizzazioni malavitose oggi è più difficile, e dall'altra però rimane il problema che evidentemente lo Stato non riesce a garantire la sicurezza nello svolgere i lavori, e quindi insomma l'attività imprenditoriale è messa fortemente in discussione, e noi come sindacato siamo l'anello più debole. Ogni volta che ci mettiamo al tavolino per discutere di questioni che riguardano i diritti dei lavoratori, di come si lavora dentro questi cantieri, naturalmente le imprese approfittano per dirci: ma qui non si va avanti nella produzione, abbiamo queste difficoltà, non ci sono le condizioni, e quindi poi chi paga sono sempre i lavoratori.
Insomma, c'è il rischio per i prossimi anni che il divario già esistente tra nord e sud del paese dal lato delle infrastrutture aumenti per tutta questa genere di concause che abbiamo elencato.
Questo assolutamente sì, la legge obiettivo prevedeva che dal sud dovevano essere spesi il 40% degli investimenti pubblici complessivamente. Di fatto siamo sotto il 30% e crediamo che con alcune scelte di priorità che il governo ha fatto con l'ultimo DPF e poi che si sta accingendo a fare con la finanziaria attuale, questo divario aumenta ulteriormente, perché indubbiamente sono state fatte delle scelte di tipo clientelare, e i pochi finanziamenti che ci sono verranno investiti in Lombardia, in Veneto, quindi al sud rimarranno solo le briciole.
Oh, però al sud si riparla di nuovo del ponte sullo stretto di Messina, e di nuovo non so se è solo propaganda.
Se prima era una bufala, adesso è proprio una bufala condita, cotta, perché non esiste piano finanziario che tenga, non esisteva già in precedente, nonostante l'impegno dell'amministratore delegato di presentare la proposta nelle sedi finanziarie internazionali che non avevano avuto riscontro. Oggi non esiste più, cioè, basterebbe ricordare che quel progetto prevedeva una concessione trentennale e che ogni anno ci fosse un aumento dell'utenza dell'1%, quindi arrivare in 30 anni a un aumento del 30%, e che questo poteva avvenire se si realizzava all'alta velocità da Napoli a Reggio Calabria, si completava la Salerno-Reggio Calabria e si migliorava la viabilità siciliana.
Tutte cose che non sono state fatte.
Tutte cose che non sono state fatte, non sono più in programma. I costi che la stessa società aveva preventivato di 4 miliardi e mezzo, oggi siamo arrivati a 9 miliardi, perché nel frattempo il ferro, il calcestruzzo è aumentato oltre il 50%, quindi
Quindi futuro,
come d'altronde anche altre opere che sono state inserite in una delibera CIPE che il nuovo ministro delle infrastrutture ha individuato come prioritarie, saranno irrealizzabili, come la Roma-Formia o la Civitavecchia-Cecina.
Anche sulla Salerno-Reggio Calabria mi risulta che non, i fondi stanno per finire.
Assolutamente sì, perché con l'operazione fatta di togliere i fondi per le opere in Calabria e in Sicilia, nel momento per ripianare il deficit dovuto all'abolizione dell'ICI, di fatto si è creato, già mancavano un 10% dei finanziamenti e oggi mancano il 20%, e non sono ancora quantificabili che il significato dell'aumento appunto delle materie prime e l'impatto che può avere nel finanziamento complessivo per completare l'opera.
Va bene, ti ringraziamo Mauro Macchiesi. Prego. Grazie.
Allora, abbiamo sentito Mauro Macchiesi e che insieme a Walter Schiavella, ricordiamo Filea CGL, ci hanno ricordato le proposte proprio per questa arretratezza infrastrutturale del nostro paese. Quali sono, in sintesi e in chiusura, le proposte della CGL? Finanziamenti, certezza dei finanziamenti e impegni sulla finanziaria in discussione per la prosecuzione dell'intero piano per le opere prioritarie. Poi per gli appalti, rispetto delle regole, gestione del sistema di controllo dei processi produttivi e rispetto da parte dei contraenti dei patti contrattuali. Infine, rispetto alla malavita organizzata, una grande battaglia per la legalità, potenziamento e presenza dello Stato nel territorio, coerenza e trasparenza nelle procedure d'appalto. Di tutto questo la Fillea CGL parlerà in un convegno nazionale che si terrà alla Lamezia Terme il 23 e 24 ottobre. Sono le 10:59, Ivano Maiorella
e Roberto Greco
vi salutano insieme a Mauro De Santis alla regia.